Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Scottis!
Ben ritrovati da Christian Gilardi, ben ritrovati a Gran Bazar, la terza parte dedicata al ballo ambrosiano. Nelle prime due puntate abbiamo seguito il ritmo nascosto di Milano, quello che non si sente nel rombo dei tram o nei clacson del traffico della città meneghina, ma che risuona sotto le volte dei cortili, nelle bocciofole, nei saloni di periferia, lo abbiamo visto nelle balere, ma anche nei ricordi di chi ha vissuto una città che oggi sembra lontana e che invece forse è ancora lì pronta a danzare. Con Michele Cavenago e Romana Barbui, che sono i nostri ospiti e che naturalmente saluto.
Un saluto a tutti, grazie Christian.
Loro sono dei custodi appassionati di questa memoria in movimento, autori del libro Bauscia, il ballo ambrosiano, forme improvvisative, musica e contesti, edito da Note. Con loro abbiamo percorso 40 anni di ricerca sul campo, tra partiture dimenticate, registrazioni rare e testimonianze preziose. Abbiamo riscoperto la Milano del liscio meneghino, delle mazurche proletarie, delle polche sfrenate suonate a orecchio da musicisti autodidatti, ma pieni di vita, ecco, sono veramente veri, dei musicisti appunto che hanno un sapere enorme e che hanno tramandato insomma per diversi anni e che tramandano ancora oggi questa tradizione. Abbiamo ascoltato ascoltato i suoni che animavano i dopolavori, le orchestre da ballo che facevano vibrare i padiglioni delle fiere, le storie delle donne e degli uomini che anche nei momenti più difficili trovavano, possiamo dire, nel ballo una forma di libertà, di allegria, di comunità soprattutto. In questa terza puntata del nostro viaggio ci addentriamo ancora più nei dettagli, i gesti, i passi, gli stili, le variazioni che rendono il ballo ambrosiano un mondo a sé. Esploreremo la cultura anche dei suonatori, ne ascolteremo appunto dei vecchi, ne ascolteremo dei nuovi, la trasmissione orale dei repertori, le feste nei quartieri popolari dove appunto la musica serviva a dimenticare la fatica e a tenere insieme le persone. È una Milano che sorprende, che si racconta danzando, che resiste al tempo attraverso appunto il ballo, il movimento. Oggi, tra un valzer e un racconto, tra una registrazione d'archivio e una risata improvvisata, vi invitiamo ancora una volta a lasciarvi trasportare, perché finché c'è musica Milano probabilmente continuerà a ballare e forse anche noi ascoltando sentiremo il bisogno di alzarci e farlo con lei. Dunque, proseguiamo questo discorso che abbiamo iniziato nelle scorse due puntate. Torniamo un po' al libro, perché lo dicevo nella scorsa puntata, il libro è pieno di QR code, cioè con il telefonino basta inquadrare appunto il QR code, si rimanda subito dei video, degli audio, dei documenti che voi avete raccolto. Questo è molto importante e molto bello, perché chi lo sta leggendo, come ho fatto io appunto, immediatamente quando si affronta un nuovo argomento si può ascoltare subito quello in cui appunto viene descritto. Com'è stato per voi raccogliere e selezionare tutto questo materiale?
Allora, intanto quello che è pubblicato è solo una piccola parte di un archivio sull'ambrosiano che negli anni ha raggiunto proporzioni davvero, davvero grandi e fa parte del nostro archivio di documentazione su balli tradizionali e popolari italiani. E raccogliere non è stato semplice, perché tu capisci, fare dei filmati in balera non è, come dirlo, ovviamente c'è la resistenza da parte del caposala per proteggere i ballerini davanti a un evento che è privato, dove le relazioni possono essere di varia natura, intendiamoci, quindi chi filmi, cosa fai, perché lo fai, ovviamente c'era questa protezione giusta, corretta, e ci sono voluti molti anni per riuscire a raggiungere un livello di confidenza, di familiarità e di fiducia. Ed è stato il tempo che ci ha consentito poi di raccogliere la documentazione che abbiamo raccolto. Noi avevamo l'intenzione di rendere disponibili e fruibili i materiali più utili, più interessanti a chi vorrà raccogliere un po' la palla che noi abbiamo lanciato. E a livello personale è stato anche nella selezione dei materiali ripercorrere i tanti momenti che abbiamo vissuto in quell'ambiente, in quelle balere con gli ambrosianisti. E avremmo voluto omaggiare un pochino tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo percorso, ovviamente non era possibile, altrimenti Notebook avrebbe dovuto dedicarci una sezione solo per noi, troppo grande.
E sì, proprio questo fatto che ogni ambrosianista ha i suoi passi, è un'individualità, rende difficile, cioè devi scegliere per forza. Noi abbiamo messo lì un campione, sicuramente non è esaustivo, ma che possa fornire qualche esempio, rendere conto perlomeno della varietà e poi della bellezza. E quindi cercando di legare questi esempi visivi, perché oggi parlare di danza secondo noi è impossibile senza degli esempi visivi. Noi viviamo in un mondo assolutamente permeato di cultura visiva, purtroppo, anzi sta sostituendo il libro, il video, e quindi legando alla narrazione che facciamo nel nostro testo tanti esempi.
Ecco, voi però nel libro avete lavorato anche con altri ricercatori, tra cui Fabio Lossani, che è un musicista, un chitarrista e compositore attivo già dagli anni 70 a Milano, e poi ripreso dei materiali invece di Dinastaro. Sappiamo essere una delle più puntuali e informate etnomusicologhe e soprattutto etnocoreologhe che ci sono, diciamo, in Europa, direi, anche perché lei appunto poi è molto partecipe anche a condividere i suoi studi insieme ad altri studi appunto a livello europeo, se non mondiale. Come avete collaborato con loro?
Ma il nostro percorso è stato sia di ballerini che documentatori. A un certo punto, mano a mano che quel mondo dell'ambrosiano declinava e cresceva invece il nostro archivio, ci siamo posti il problema di conservarne la memoria, quindi di costruire un volume sull'ambrosiano che fosse il più completo possibile, che includesse anche voci diverse, che avessero anche un pensiero diverso o che erano arrivate magari ad altre conclusioni o avevano preso in considerazione degli aspetti diversi o si erano concentrati in particolare su alcune cose e non altre. E quindi, credendo fermamente questo, pensavamo che potesse costituire un valore aggiunto il fatto di avere più voci. Naturalmente è un fatto raro, eh. Io, diciamo, nella nostra biblioteca libri a più voci sullo stesso argomento, sul ballo popolare in Italia, trovi magari, anzi, voci diverse, discordanti, in separata sede. Abbiamo accettato questa sfida insieme a coloro che hanno collaborato e contribuito a questo volume. Già dialogavamo fittamente con Lossani, anche perché avevamo proprio due binari diversi, lui proprio per la musica, sull'analisi musicale, e noi proprio per il ballo. Un inverno alla fine ci siamo decisi, perché avevamo già preso intimamente la decisione di fare un volume sull'ambrosiano, e siamo andati direttamente a casa di Placida Staro, quasi in coincidenza del suo compleanno, era un inverno, e gli abbiamo proposto il nostro progetto. Ci ha fatto entrare in casa, non era nelle sue priorità, non tanto non farci entrare in casa perché eravamo in confidenza, ma l'argomento rappresentava anche qualcosa che aveva affrontato nel passato. Tra il 1986 e il 1992 ha coordinato una ricerca importante al Teatro Piccolo. E gradualmente però si è convinta a rimettere mano a questa ricerca da lei coordinata.
L'abbiamo convinta
anche perché c'erano diversi motivi di interesse. Per esempio, si poteva fare un'analisi diacronica del fenomeno. Lei l'aveva osservato in quel periodo lì e noi invece nell'arco di tempo più o meno tra il 2000 e oggi. Poi si poteva per la prima volta in Italia trattare in maniera estesa un repertorio di ballo popolare urbano. Non è l'unico caso di ballo urbano, c'è appunto la Filuzzi a Bologna, volendo si potrebbe citare anche il caso di Reggio Calabria e il suo entroterra montano, però Reggio Calabria ha la sua festa a base di tarantella o, come lo vogliamo chiamare, Viddaneda, quindi ci sono altri casi di ballo popolare che si insedia in città. Un altro motivo di interesse poteva essere il fatto che si tornasse, c'è ampia letteratura, no, sul liscio, però una pubblicazione di questo genere poteva accendere nuovi dibattiti e confronti con altri lisci, che è una ricchezza del nostro paese. Diciamo, inizialmente c'era un po' di pregiudizio tra il liscio e i balli preesistenti al liscio, si tendeva un po' a pensare che il liscio avesse appiattito e cancellato tutto quello che c'era prima. In realtà poi il fenomeno è molto più complesso, abbiamo visto per esempio che non sempre avviene questo, a volte il liscio invece, per così dire, digerisce quello che trova prima e si modifica geneticamente, l'abbiamo visto in un'altra puntata. Quindi vabbè, in quell'occasione che siamo andati a trovare a casa, le abbiamo sottoposto il nostro voluminoso testo e il suo feedback è stato molto incoraggiante e lusinghiero, eravamo molto contenti di quello che ci diceva, di questa ricerca. Mi sono messo quindi anche a digitalizzare e sbobinare con entusiasmo quello che era rimasto chiuso di quella ricerca sua. E di contro, Dina è stata molto generosa perché ci ha messo a disposizione il materiale video prodotto in quell'occasione, quindi l'ho vagliato, sono andato subito a vedere che ballerini c'erano, che cosa avevano fatto. E ci siamo resi conto, naturalmente, che si trattava di un contributo prezioso, metodologicamente ispirante e ricco di stimoli. Anche Lossani, Fabio, ha esplorato un'area della ricerca che era stata poco presa in considerazione dalla nostra e da quella del Piccolo, cioè la discografia e l'analisi musicale, e costituiva un altro tassello imprescindibile che doveva essere in questo volume che avevamo in mente. Naturalmente mettere insieme tre ricerche non è stato facile, ma io crediamo decisamente una buona idea, arricchente per tutti. Ci ha dato inoltre consapevolezza del fatto che anche io e Romana avevamo documentato sia per la musica, perché per quanto riguarda il ballo, testimonianze che non erano state prese in considerazione in precedenza. Il piccolo, per esempio, prende in considerazione Vittorio Pinotti e il violinista Sacchi. Nel volume vedi una ventina di musicisti presi in considerazione, a volte anche direttamente conosciuti. Per quanto riguarda i ballerini, all'epoca del piccolo c'era reticenza di tanti testimoni molto rilevanti, questo si vede dall'intervista, per esempio, a Romeo Vasconi, che non li ha fatti entrare nella ricerca, cioè hanno rinunciato a essere intervistati, a essere documentati. E questa confidenza invece ce l'avevano avuta con noi. E ti racconto un aneddoto. Benito Rossi, che è un testimone, sicuramente un testimone chiave, il primo video che gli ho fatto quasi rubato, e lui nel video a un certo punto dice: cosa stai a filmare? Passano 20 anni e lui, ancora molto capace, sarà stato il 2010-2011, lui quando passava davanti al nostro tavolino eseguiva proprio i passi che sapeva che io volevo imparare e documentare. Questo ti dà la misura. Benito Rossi viene definito da fonti scritte e anche orali il Fred Astaire dell'ambrosiano, quindi uno dei grandi, e ti dà la misura di come in 20 anni siamo entrati in confidenza con questi testimoni chiave. Questo è il tipico Bauscia, il Benito Rossi, nel senso che lui è tra quelli che non vedeva nessuno al di sopra di sé, se non se stesso. Non avrebbe mai chiamato nessuno maestro. Già di per sé nell'ambrosiano maestri non esistono. Noi usiamo questo termine, ma lo mettiamo fra virgolette, intendendo chi ci ha trasmesso qualcosa. Ma il termine maestro nell'ambrosiano si riferisce sempre a qualcuno che ha studiato il ballo da sala o il ballo standard, dove questo titolo ti dà anche la possibilità, hai raggiunto un tale livello che lo puoi insegnare, proprio istituzionalizzato. Quindi lui non avrebbe mai detto il maestro Moggi, ma lo chiamava tranquillamente il Mogget. E ti racconto anche un altro aneddoto che fa rendere conto di questi personaggi, di questi Bauscia, che è la loro diffidenza di fare uguale a un altro, quanto è importante la loro individualità. E anche quanto è importante non tradire il proprio segreto, cioè mantenere alcune cose del proprio modo di ballare. A un certo punto avevo imparato sia da Franco Gennari e sia dal Benito Rossi, dal Fred Astaire. E questi due si sedevano a due lati opposti della balera. E a un certo punto io entravo in ballo e sentivo mille occhi su di me, naturalmente. Però c'avevo il pacchettino, quello contro l'invidia, se ti ricordi l'altro aneddoto. Ora, se io con Romana passavo davanti al tavolino di Franco Gennari, non potevo fare i passi di Benito Rossi. Non potevo, proprio perché lui mi considerava un nipotino. E c'era un rapporto, sì, di allievo maestro in questo caso, molto, molto forte, proprio di grande affetto, ma anche, come dire, ti consegno me stesso, ti do i miei geni in qualche modo, no? E quindi se io avessi fatto il salto tipico di Benito Rossi, lui si sarebbe rattristato, avrebbe scosso la testa. Anche per farti rendere conto i due caratteri diversi di questi Bauscia. Viceversa, se davanti all'altro capo della sala facevo i passi di Franco Gennari davanti a Benito, questo si sarebbe alzato in piedi smadonnando in milanese, mi diceva, una volta è successo, cosa fai coi passi? Perché al di là della loro diversità, la carica emotiva che hanno messo verso di me nel trasmettermi era fortissima di entrambi. Tutte e due vedevano che in qualche modo sarebbero sopravvissuti attraverso di me con i loro passi, cosa che dopo la morte di Benito Rossi mi sono trovato in sala e a un certo punto dopo un ballo, un altro aneddoto, questo era quello dei due maestri, a un certo punto dopo un ballo si avvicina una signora e fa: ma tu fai i passi di Benito Rossi? Sì, in qualche modo il Fred Astaire l'ho incorporato a mio modo, naturalmente, no? E poi componendo a modo mio, non mi voglio assolutamente paragonare a lui, perché il mio ballo è il mio ballo da ambrosianista, devo ragionare così.
Certo, molto belli questi aneddoti, ci presentano molto bene quale poteva essere l'ambiente appunto nelle balere. Andiamo all'ascolto di una polca suonata da Pinotti, è la polca col cambio.
Polka col cambio, che poi ci porta anche un modo di vivere il ballo degli ambrosianisti. Alcune polche, alcuni valzer hanno il cambio. Quando il cambio viene chiamato o dal caposala o dal suonatore, i ballerini nelle coppie si devono lasciare e si deve andare a invitare qualcun altro.
Un retaggio ottocentesco, come accadeva nell'Ottocento, come del resto per i quattro tempi. C'è una forte influenza diretta dell'Ottocento sul ballo ambrosiano, come i medley di valzer polche, polche mazurche, diciamo il quattro tempi è in continuità con questo uso, anche il fatto del caposala o anche di un segnale sonoro nell'ambrosiano che dice cambio è qualcosa che accadeva anche prima, non è stato inventato ex abrupto dal ballo ambrosiano.
Cambio.
Polca col cambio, qui interpretata da Pinotti, uno dei brani appunto che sono utilizzati come base musicale per il ballo ambrosiano. Siamo a Gran Bazar, siamo in compagnia di Michele Cavenago e Romana Barbui. Voi avete presentato il vostro libro in contesti molto diversi, festival, musei, scuole di ballo, fate regolarmente anche dei corsi appunto di ballo. Qual è stata la risposta del pubblico?
La prima reazione dei presenti è di solito di stupore, perché nessuno immagina che Milano, che è una città sempre più moderna, protesa verso il futuro, la città della moda, della finanza, oggi anche di certi scandali, nessuno immagina che possa custodire questo piccolo tesoro antico, no? Che parla di un mondo lontano. Infatti tanti milanesi oggi non hanno memoria di questa cosa. C'è poi la fascinazione per questi strumenti meccanici che rimangono nel suono del ballo, delle musiche ambrosiane. L'interesse però che abbiamo trovato accanto allo stupore ci ha permesso di creare una piccola cordata di associazioni. Oggi la nostra associazione, lo Stivale Che Balla di Milano, Ballatella di Lecco, Osmanto che è della Brianza, insieme ci siamo uniti per cercare di dare un nuovo respiro al ballo ambrosiano, un nuovo futuro, e quindi già nell'anno passato abbiamo creato un calendario di incontri, di appuntamenti per imparare questi balli. Quindi io e Michele ci siamo incaricati di insegnare il ballo a chi vuole approcciarlo. Questo ha posto due ordini di problemi. Uno, trovare una didattica adeguata per farlo, perché come abbiamo ampiamente detto è un ballo che vive molto sull'individualismo, sulla invenzione personale, quindi come trasmettere senza appiattire, questo ci mette parecchio in gioco come insegnanti. E dall'altro trovare chi abbia voglia di suonarlo, di mettersi in gioco per farlo vivere musicalmente, quindi sono due aspetti su cui stiamo lavorando ovviamente.
E chi sono le persone che vengono ai vostri corsi? Cioè giovani piuttosto che persone più anziane o...
Finora sono due tipi di persone: o ci sono alcuni anziani che hanno assaggiato qualcosa del ballo ambrosiano, perché ci sono ancora luoghi dove c'è questo riferimento, e però non lo sanno ballare davvero e quindi vogliono ritrovare quella connessione. Anche l'altro giorno abbiamo fatto un evento di danze popolari e ci dicevano: ma perché non lo fate il pomeriggio, che la sera per noi è faticoso guidare? Quindi c'è quel tipo di interessati, e poi ci sono molti che frequentano il ball folk e che però sono curiosi di capire cosa c'era a Milano, quindi anche Milano ha una sua storia, un suo passato di ballo popolare o tradizionale.
Certo, andiamo a fare ancora un ascolto, andiamo su una polca e il ball del Ciao Pep. Ci puoi dire qualcosa, Romana?
Beh, è una polca divertente, il Ciao Pep del Pinotti, che spesso veniva suonata in sala, perché anche cantata, quindi è tra i pochi brani cantati. Molti brani sono solo musicali, quelli cantati però sono pietre miliari.
Al didin che il compositor san più se fa per divertirci tutta sta gente che verba là, ormai han superato la samba e il cia cia cia, entra in pe il bal del qua qua. Il milanese che mi inventa il bal ambrosia, dovevo fa un ballet moderno tutto strano. È un gran maestro che si chiama Jean Giselle, la tra in pe il bal del ciao pe. Per balal se fa in sci, ripas de chi, ripas de lì. Se dis ciao Pep, ti canto un pe, e pe se da tre pacchi sul de tre. Sti attenti che schila il bal, e in milanese gande imparal, per pude diga i casciabal. Ciao Pep! Quei che fai reclam cui sosturiel, per incantam poden andata a casa al tram. Ciao Pep! Un 4-5 campion che dando in tenda i porcuion, che in lur che ferma l'inflazion. Ciao Pep! Ai balde minga tra pensi a sta leghere balar del ciao Pep, ciao Pep, ciao Pep.
per balal se fa in sci, ripas de chi, ripas de lì, se discia un pe, picando un pe, e poi se dà tre pacchi sul vedre. Attenti che schila il bale in milanese che ande imparal per pude diga i caciabal. Ciao te! Dic quei che fai reclam cui sosturiel per incantam poden andata a casa al tram. Ciao te! Un 4-5 campion che dando in tenda i porcuion che il lur che ferma l'inflazione. Ciao te! Ai balde che minga tra pensi a sta leghere balà del ciao pe. Ciao Pep, ciao Pep, ciao Pep.
È il bal del ciao Pep. Siamo sempre in compagnia appunto di Michele Cavenago e Romana Barbui. Mi viene da chiedere, c'è ancora qualcosa da scoprire sul ballo ambrosiano? Cioè state continuando a lavorare su questo o su altri progetti simili?
Allora, Cristian, io sono sempre disposto a stupirmi. Tu immaginati quando io mi sono andavo a comprare la frutta e vedo da lontano quello che sembrava un organino. Avevo quasi finito il libro, un bellissimo organino colorato, diciamo, e decorato. Mi sembrava un viaggio nel tempo. E alla fine l'ho acquistato da questo ambulante, assicurandomi che potesse continuare a fare quel lavoro e costruirsene un altro. Ce l'ho e lo porto di solito alle presentazioni del libro oppure in qualche laboratorio che organizziamo. Naturalmente è un organino contemporaneo, cioè si apre e dentro non ha un meccanismo, ma aveva una batteria da macchina legata a un lettore CD, ma da fuori tu avevi l'esatta sensazione di vedere un organino. Questo per raccontarti chi siamo. Siamo sempre disposti a stupirci, quindi non pensiamo mai alla ricerca come a un processo concluso. Per noi la ricerca è sempre aperta, sia nell'acquisizione di nuovi documenti, partiture, fotografie, video privati, sia nello scambio di idee con qualcuno che ha letto il libro, qualcuno che ha un punto di vista diverso. E a volte inaspettatamente ci arrivano nuovi dettagli da testimoni fuori servizio che magari non ballano più o dai loro parenti con cui siamo in positivo contatto. Non sono, diciamo, nuovi arrivi che stravolgono il quadro delineato, ma possono aggiungere, chiarificare, puntualizzare. È sempre un arricchimento, è sempre una possibilità di rimanere stupiti, come è successo per questo matrimonio recente in cui si è ballato l'ambrosiano, in cui siamo stati invitati. Come diceva Romana, poi per noi è una sfida e c'è tanto da scoprire anche nello sperimentare strade didattiche diverse per trasmettere il ballo, senza incanalarlo in schemi precostituiti. Cioè nel fornire invece degli strumenti per capirne il funzionamento e ricrearlo personalmente. E non è una cosa facile, bisogna seguire quel principio del ballo come reazione alla musica, ma utilizzando però un codice corporeo, una grammatica, come dicevamo, che bisogna conoscere in maniera graduale e crescente. Quindi evitare gli schemi troppo rigidi per partire da qualcosa, dalla grammatica, per invece arrivare all'improvvisazione.
Musicalmente cambiamo ballo, abbiamo ascoltato precedentemente una polca, andiamo su una mazurka, qui appunto una mazurka ambrosiana eseguita dall'orchestra...
Orchestra Ermandì di Ermanno Descalzi, e considera che la mazurka è tra i balli che mette in crisi i ballerini, perché i veri ambrosianisti ballano la mazurka in controtempo.
Qua poi ci sono anche i suoni proprio della balera reale, perché è una registrazione fatta in balera, quindi anche c'è il pettegolezzo, c'è la battuta, c'è il fruscio del vero ambiente in cui nasce questo.
Thank you.
Mazurka ambrosiana, ci troviamo davanti a un documento appunto registrato sul campo, così possiamo dire, e siamo in conclusione di questo momento bellissimo, direi, di scoperta o riscoperta di questa tradizione che è così vicino anche appunto alla Svizzera italiana. Ma se un giovane milanese o comunque diciamo un giovane tout court vi chiedesse: ma perché dovrei interessarmi a questo ballo ambrosiano? Cioè, cosa gli risponderesti?
Oggi viviamo in un mondo in cui abbiamo non solo il giovane, ma il giovane forse non è così consapevole di questo processo. E il giovane è sottoposto a una moltitudine di stimoli e di possibilità di apprendere anche in maniera veloce. Abbiamo questa, non so se illusione o realtà, rispetto all'accessibilità e la possibilità di apprendere. Forse, ma qui entreremo in un altro discorso, è anche inconsapevolmente manipolato da tutti i mezzi di comunicazione di massa in cui siamo immersi. Per usare una metafora visiva, secondo me ha a disposizione un giovane e anche tutti noi. Abbiamo nel nostro mondo un infinito orizzontale in cui addentrarci, in cui non è tanto la profondità che conta, ma abbiamo possibilità di varietà. Possiamo occuparci di tantissime cose, passare da una cosa all'altra in maniera molto, molto veloce. Per quanto riguarda invece la profondità, per me personalmente, nella mia storia almeno è stato così, lo inviterei innanzitutto a considerare che si fanno molte scoperte stando su pochi interessi o addirittura su uno solo. Se uno si occupasse nella vita di una sola cosa o di poche cose, probabilmente scoprirebbe altrettante cose diverse rispetto a esplorare la varietà, esplorando invece la profondità. Quindi lo inviterei a viaggiare in questo mondo strano, curioso, che ha affascinato e risucchiato me e Romana per una buona fetta di vita, cioè alla fine è un quarto di secolo. E poi lo inviterei sicuramente a fare quel viaggio in compagnia, con una coppia, con degli amici, perché il ballo ha senso soltanto se c'è un gruppo che lo pratica. Non sarebbe un viaggio facile tecnicamente, richiederebbe qualcosa che oggi non è così di moda, cioè tempo, sforzo, costanza, e costituirebbe quasi, in opposizione a quell'infinito orizzontale di cui parlavo, un infinito verticale in cui immergersi con profondità. Però siamo consapevoli che oggi l'ambrosiano potrebbe rinascere solo così, rifunzionalizzandosi, riferendosi a ciò che è stato, ma anche cambiando, reinventandosi in qualche modo, perché quelle generazioni, quel mondo ormai è in decadenza, anche se è un'araba fenice. Noi l'abbiamo, in più punti della nostra vita, l'abbiamo detto adesso muore, e poi è rinato, e più di una volta. Quindi la nostra scommessa è che più di un giovane, ma diciamo non discriminiamo nessuno di nessuna età, anzi il bello è l'inclusività anche nelle età diverse, accetti questa sfida.
E anche oggi il nostro viaggio tra le danze, le storie, i suoni di Milano volge al termine. Abbiamo riscoperto una città che si muove al ritmo della memoria, che balla anche quando sembra immobile, che trova nei passi e nei suoni una forma, come dire, anche di resistenza, di gioia, di identità. Un grazie di cuore ai nostri ospiti Michele Cavenago e Romana Barbui.
Grazie a te.
Per aver condiviso con noi la loro passione, il frutto di oltre 40 anni di ricerca. Ricordo che chi volesse approfondire, ascoltare ancora di più, c'è il bel libro Bauscia, il ballo ambrosiano, forme improvvisative, musica e contesti, ma anche il vostro sito, ricordavi Romana?
Lo Stivale che Balla, sia su YouTube che
su Facebook, su Instagram, basta cercare Lo Stivale che Balla
e trovate tutto. Ecco, vi invitiamo a leggere e poi andare a cercare nelle attività appunto di Michele e Romana. È un viaggio danzante appunto nel cuore del profondo mondo, appunto, di Milano. Se vi siete persi qualche passaggio o volete riascoltare le puntate precedenti, cercate Gran Bazar anche in podcast su tutte le principali piattaforme della RSI. Come dire, da Milano è tutto. Forse no, perché la musica continua in qualche cortile dietro una finestra aperta nei ricordi di chi sa ancora ballare. Noi abbiamo ancora il tempo di un ascolto. Di che cosa si tratta, Romana?
Abbiamo parlato proprio del fatto che l'Ambrosiano è stato più volte sul Viale del Tramonto, e allora secondo me questa conclusione è perfetta, perché Nino Rossi in questa canzone, con la tipica ironia milanese, descrive una gara di ballo ambrosiano, naturalmente di persone âgées.
Benissimo, alla prossima puntata di Gran Bazar, e se potete danzate.
Sala da ballo di periferia, stasera col complesso Melodia si svolge il gran finale d'Ambrosiano per assegnare la Coppa di Milano. In gara sono rimasti testa a testa il Rigamonti contro il Bella Vista. Le dame sono Pina la Belè e la Renata Bianchi di Beppe. Il Rigamonti un tempo da valsaggio del passo con lo striscio e poi l'appoggio. Le donne allora tremevano perché sentivan quel che adesso più non c'è. Il Bella Vista col caschiamo indietro a belle brutte palpeggiava il vetro. Però passata ormai la gioventù, or c'è ben altro che gli casca giù. Le dame la pensione l'ha raggiunta e con la reversibile in aggiunta non hanno più problemi della ne, ma ce la fanno appena appena stare in te. La prima prova per i due traghetti e il valzer ambrosiano coi passetti. La polca segue senza interruzione, poi la mazurka e arriva anche il fiatone. Il quattro tempi è stato già ballato, è già finito il tango figurato, è mezzanotte rintoccata già e sono ancora le coppie in parità. A Rigamonti in questa prova ingrata col caldo la dentiera si è staccata. Purtroppo non è tutto, c'è di più, facendo un salto l'ha mandata giù. All'arenata fanno male i calli, ai piedi gonfi e maledice i balli. Si è rotto il reggiseno alla Belè e il petto ha fatto un tragico casquè. La prostata tormenta il Bella Vista, non ne può più ma deve andare in pista. E nel ballare il tempo di Mashish se la fa addosso ma non molla, viva il liscio. Ballo ambrosiano, ballo nostrano, le coppie andato malinconico forse. Ballo ambrosiano, ballo nostrano, hanno concluso sgangherate la soirée.